Hashtag Autotrasporti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. In studio Andrea Ferro. La notizia di questi ultimi giorni è un emendamento presentato al decreto semplificazioni, emendamento che consentirebbe la guida dei veicoli sotto le 3 tonnellate e mezza, quelli che in gergo si chiamano veicoli commerciali, in sostanza i furgoni, senza i requisiti professionali, tra i quali il superamento dell'esame di abilitazione. UNATRAS, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, è nettamente contraria a questa prospettiva. Pasquale Russo è il segretario di UNATRAS, è in linea con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, perché dite no a questo emendamento?
Abbiamo preso atto che è stato presentato un emendamento da due esponenti di partiti diversi che tenderebbe ad eliminare l'attuale previsione per l'iscrizione dei veicoli fino a 3,5 tonnellate, che appunto stabilisce che per entrare nel mercato dell'autotrasporto di questa categoria, diciamo di tonnellaggio, è necessario avere almeno due autoveicoli. Questo emendamento tenderebbe ad eliminare questo requisito, prevedendo di conseguenza che anche con un solo veicolo si possa accedere al mercato. Questo per ovviamente chi non ricorda qual è la ratio del provvedimento, potrebbe sembrare questa proposta semplificativa, ma noi siamo assolutamente contrari ad un emendamento del genere, perché va nel senso opposto a quello che era la ratio e a quella che è la ratio di questa previsione normativa, che è quella di evitare che possano in qualche modo pullulare aziende monoveicolari che di fatto servono a dare un vestito di legalità a quelli che sarebbero invece lavoratori dipendenti.
In sostanza, cosa accadrebbe secondo voi?
In sostanza, con un solo veicolo tutti i lavoratori dipendenti diventerebbero proprietari, piccoli imprenditori con un solo veicolo, ma non avrebbero nulla della definizione di imprenditori, sarebbero soltanto appunto dipendenti che verrebbero sfruttati dalla grande committenza, dai grandi corrieri, che così potrebbe terziarizzare la propria attività di trasporto. Avendo invece l'obbligo di comprare almeno due veicoli, certamente questo rischio di far diventare tutti gli attuali dipendenti dei monoveicolari, dei micro padroncini, dovrebbe essere quantomeno escluso. Pertanto questi emendamenti ci vedono profondamente contrari, ci vede profondamente contrari anche il metodo attraverso il quale si tenta di modificare una norma del genere, che secondo noi invece avrebbe la necessità di un confronto con il Ministero, con il Governo, per comprendere anche ciò che sta avvenendo proprio sull'accesso al mercato a livello comunitario. Quindi metodo sbagliato, perché non si possono fare dei blitz parlamentari per intervenire su una materia così delicata, importante ed organica, e anche merito, per quanto ci riguarda, non condivisibile, perché i lavoratori devono fare i lavoratori e non si devono trovare escamotaggi per far diventare quelli che sono dipendenti dei pseudo piccoli imprenditori.
Come UNATRAS voi sollecitate l'obbligo del cronotachigrafo digitale anche per i veicoli sotto le 3 tonnellate e mezza, tanto più alla luce dell'inarrestabile sviluppo dei servizi legati all'e-commerce?
Sì, questo lo ricordiamo, è già obbligatorio per tutte le categorie di veicoli che superano le 3,5 tonnellate. Noi stiamo dicendo da tempo che queste previsioni andrebbero rese obbligatorie, in linea con quanto sta avvenendo anche sul pacchetto mobilità a livello europeo, che queste previsioni debbano diventare obbligatorie anche appunto per i mezzi più leggeri, quelli sotto i 3,5 tonnellate, perché ormai è, diciamo, sotto gli occhi di tutto il fortissimo sviluppo che sta avendo questo tipo di trasporto, quello dell'ultimo miglio, ed è sotto gli occhi di tutti che anche le condizioni di lavoro di queste persone che fanno il trasporto dell'ultimo miglio debbono essere garantite attraverso l'installazione appunto del cronotachigrafo, che, lo ricordiamo, è un elemento di forte sicurezza, perché stabilisce e consente soprattutto di poter controllare in maniera precisa gli orari di lavoro e gli orari di tempi di guida e di riposo anche di questi lavoratori che sono impegnati su questi veicoli sotto i 3,5. Oggi questa previsione non c'è. La nostra proposta, ripeto, che è un po' in linea con quanto sta avvenendo anche a livello europeo nel pacchetto mobilità, è di aprire un tavolo e discutere anche per questa categoria di veicoli l'utilizzo del cronotachigrafo e degli altri requisiti per i conducenti che sono a bordo di questi veicoli. Quindi, come si vede, abbiamo un'idea, una visione del mercato anche fino a 3,5 che è nettamente contraria a quello che è invece lo spirito di questo emendamento, che ripeto, vuol far supporre una semplificazione, ma che semplificazione non è soltanto un modo per aumentare l'offerta di trasporto e, come dicevo, per consentire sostanzialmente di far diventare quelli che oggi sono conducenti dipendenti, piccoli imprenditori, più deboli e quindi più sfruttabili da parte della committenza.
Pasquale Russo, segretario di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni del Mondo dell'Autotrasporto, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
E a proposito di cronotachigrafo per i veicoli industriali impegnati nei trasporti internazionali, da giovedì sono in vigore le norme comunitarie introdotte dal pacchetto mobilità. In particolare, entro i prossimi 3 anni, i veicoli dovranno essere dotati dei cosiddetti dispositivi intelligenti, in grado cioè di registrare più dati rispetto a quelli analogici, in merito in particolare agli spostamenti del veicolo e al rispetto dei tempi di guida e di riposo dell'autista. Soprattutto questo dato sarà trasmesso anche in remoto. E a proposito dei tempi di guida e di riposo, sempre da giovedì scorso è in vigore il nuovo regolamento, anche quello introdotto dal pacchetto mobilità approvato dal Parlamento europeo. Nel 2019 i candidati che hanno sostenuto esami per il conseguimento delle varie tipologie di patenti sono stati poco meno di 2 milioni. La percentuale di superamento degli esami è stata appena superiore al 76%, mentre 20 anni prima era stata del 79,4%. Quindi pare di capire l'esame è diventato appena un po' più selettivo. La regione con la più elevata percentuale di bocciati è il Trentino Alto Adige, 30%, seguita da Liguria e Toscana. Le regioni con i migliori risultati sono la Puglia, dove solo il 17,8% per cento dei candidati non è risultato idoneo, Sicilia e Calabria. A rendere noti questi dati è ASAPS, l'associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale. Dalle strade ai binari, nelle ultime settimane purtroppo due incidenti ferroviari. A Ferragosto, a Maleo, nell'Lodigiano, una vettura travolta da un treno ad un passaggio a livello, nello schianto ha perso la vita una donna di 34 anni. Mercoledì scorso in Brianza, un convoglio senza macchinista ha percorso 10 chilometri, poi il deragliamento alla stazione di Carnate, abbiamo visto tutte le immagini. Per fortuna in questo caso nessuna conseguenza grave per le persone. Due episodi che seguono la tragedia del Frecciarossa deragliato a Lodi lo scorso febbraio e che hanno portato l'attenzione alla questione della sicurezza ferroviaria. E pensare che l'Italia in questo senso è un paese virtuoso, come attestano i dati del bilancio 2019 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Marco Donofrio ne è il direttore. Buongiorno e bentrovato ad Autotrasporti.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Al di là di quello che è successo quest'anno, il 2019, come dicevo, ha confermato la tendenza al calo degli incidenti e del numero delle vittime.
Diciamo che nel 2019 abbiamo dei dati confortanti rispetto al 2018, ma rispetto in genere, diciamo, alla tendenza che abbiamo dal 2007 ad oggi. In particolare abbiamo avuto circa un 30% in meno di incidenti significativi.
Dalla vostra analisi emerge che la situazione di maggior rischio riguarda gli attraversamenti della sede ferrata, dove nel 2019 si sono contati 52 incidenti gravi.
Le analisi ci dicono che la gran parte degli incidenti avviene per comportamento scorretto degli utenti. Il 70% circa delle vittime, inteso come morti e feriti gravi, è relativo ad indebiti attraversamenti della sede ferroviaria, quindi sostanzialmente investimenti di pedoni che si trovano sul binario. E questo è un dato che appunto rappresenta circa i 2/3, supera i 2/3, diciamo, dell'incidentalità complessiva e rappresenta il maggior numero ovviamente di vittime, perché l'evento è ovviamente drammatico da questo punto di vista ed è un dato costante, diciamo, di tutti questi ultimi anni. Un dato che può essere modificato sostanzialmente con una maggiore consapevolezza da parte degli utenti, quindi anche su questo noi ci stiamo impegnando per fare attività formative, soprattutto nei confronti della popolazione giovanile, insomma, per cercare di insegnare la pericolosità del treno e dei comportamenti scorretti.
E collegato a questo c'è la questione dei passaggi a livello, ce ne sono forse sempre un po' troppi.
Il passaggio a livello è un punto di interfaccia fra strada e ferrovia, fra mondo esterno e ferrovia. Sarebbe assolutamente da evitare, però ovviamente ci sono dei vincoli al territorio che non ce lo consentono. Noi stiamo facendo azioni di potenziamento di tutto quello che riguarda gli impianti di sicurezza, anche con qualche disagio in più per l'utenza stradale, quindi tempi di chiusura leggermente più lunghi, eccetera, eccetera, però a fronte di questo continuiamo a registrare appunto anche scavalcamenti o passaggi al di sotto delle barriere, passaggi a livello in fase di chiusura, che chiaramente sono fattori esterni che però sono pericolosissimi.
Un altro aspetto riguarda i ritardi nei sistemi tecnologici e di automazione delle cosiddette ferrovie secondarie, cioè gestite dalle regioni.
Diciamo che dal 2016 all'indomani per l'incidente di Corato sono passate sotto il controllo dell'agenzia anche le ferrovie secondarie, le interconnesse alla rete nazionale. Su queste ferrovie diciamo che si sta facendo un gran lavoro, purtroppo non registriamo lo stesso stato di avanzamento di installazioni, dotazioni tecnologiche significative allineate a quello del resto della rete.
Marco D'Onofrio, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, grazie e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
E ora l'aggiornamento del prezzo del gasolio e quindi del calcolo dei costi di esercizio dei servizi di autotrasporto. A luglio si è confermata la tendenza al rialzo, seppur ancora contenuta. Il punto lo facciamo come sempre con Piero Savazzi di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali.
Il valore medio calcolato al lordo, ossia comprensivo di IVA e accise, è di 1.289,58 euro per 1.000 litri di gasolio. È il terzo incremento in sequenza registrato a partire dal mese di maggio di quest'anno, un'inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto nel periodo da gennaio ad aprile, nel quale la caduta del prezzo del greggio e la scarsa domanda di carburante a causa del lockdown avevano determinato un calo sensibile del prezzo industriale. Trattasi in ogni caso del 13,1% in meno rispetto ai 1.485,18 euro calcolati dal MISE nel mese di gennaio 2020. E questo in chiave generale. Passando ai valori tecnici utili al calcolo dei costi, per quanto concerne i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7 tonnellate e mezzo, al netto di IVA e riduzione delle accise, il prezzo medio di riferimento di un litro di carburante gasolio è di 0,842 euro. Per quanto riguarda i veicoli al di sotto delle 7 tonnellate e mezzo, il prezzo medio al litro al netto di IVA ma senza la riduzione delle accise è di 1,057 euro. E la previsione è di un costante incremento.
Termina qui oggi hashtag Autotrasporti. Con questo programma ci risentiamo lunedì alle 13.45, ma prima stasera ci risentiamo in effetto notte estate in onda dalle 18.30. Vi ricordo anche l'appuntamento del sabato. Massimo De Donato in onda alle 13.15 con Container. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Una buona giornata.
Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.